Fred Film Radio.
Angelo Acerbi, Fred Film Radio, siamo a Torino all'anteprima del Lovers Film Festival per la prima, assolutissimamente prima, in sala del film maschile singolare, e io sono qui con i due registi e con il cosceneggiatore Matteo Pilati, Alessandro Guida e Giuseppe Paterno Raduso. Ho dovuto scrivermelo perché è il nome troppo lungo. Buongiorno a tutti innanzitutto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te Angelo.
Allora, la mia prima domanda è uguale per tutti, per il reparto scrittura e per il reparto regia. Allora, come si scrive a quattro mani?
A sei mani.
A sei mani, sì, scusate.
Ma si scrive bene, perché comunque siamo tre persone con tre teste molto diverse, e trovare un punto d'incontro che piaccia a tutti e tre, siamo sempre riusciti a trovare una sintesi, un compendio che mettesse d'accordo tutti e tutti e tre, e trovare la soluzione migliore. Quindi se si scrive con due amici è tutto molto più facile, insomma, ed è un gioco.
E l'idea della storia, della costruzione di questa storia, a chi è venuta o come è venuta? Allora, gli stanno indicando Giuseppe tutti e due.
Sì, io. No, è venuta a me, però l'abbiamo subito condivisa tutti, nel senso che io sono molto appassionato del cinema americano, che va per archetipi significativi, no? Per cui film come Ufficiale Gentiluomo, Will Hunting, Una donna in carriera, ma anche altre tipologie di film, e quindi mi ero reso conto che in Italia avevamo in un certo senso un vuoto da questo punto di vista per quanto riguarda la narrazione queer. Non c'era una narrazione queer che andasse per archetipi classici, allora ho pensato, perché non si inventa una storia che vada appunto a seguire quello che è il cosiddetto viaggio dell'eroe, ovviamente aggiornandolo e rimpolpandolo a seconda di quello che è il 2021. E ovviamente ho trovato subito in loro un'ottima risposta.
E allora, avete fatto molto bene, perché questo vuoto creativo in Italia c'è da sempre, credo, ma ci sono stati dei vaghi tentativi, non sempre riusciti, quanto è riuscito il vostro, e che era... che mi porta alla mia seconda domanda. È quando noi abbiamo visto il film siamo rimasti tutti abbastanza stupiti per quanto funzionasse bene, non avesse un difetto né narrativo né registico per il tipo di storia che voleva raccontare. E quindi io adesso chiedo ad Alessandro, mi giro di qua, come siete riusciti, cioè vi rendevate conto di stare cesellando un'opera così adatta e centrata, o ci speravate o eravate super coscienti?
No, è stata, diciamo, un'avventura, anzi abbiamo totalmente rischiato, perché il progetto è nato veramente da un'esigenza, da un sogno nel cassetto da parte di Giuseppe e di Matteo, e poi abbiamo fatto una cosa che non si fa mai, cioè quella di decidere di fare un film senza avere dietro le risorse adatte, senza avere dietro, diciamo, il tempo, perché comunque avevamo pochissime settimane di produzione per le riprese. E però l'unica cosa di cui eravamo, insomma, sicuri e convinti è che tutte le persone che abbiamo coinvolto avevano fiducia in noi, e soprattutto fiducia nella storia e nel progetto, perché comunque, come detto prima, è un film che raramente è stato fatto in Italia. Poche volte si è esplorato una storia d'amore in questo modo, e quindi tutte le persone che hanno composto la troupe e soprattutto il cast ci hanno messo un pezzetto in più, migliorando sia effettivamente il film, ma portandosi anche qualcosa a casa di personale, perché effettivamente, ripeto, è stata una crescita collettiva. Eravamo quasi tutti all'esordio per un lungometraggio, e questo entusiasmo secondo me ha portato la consapevolezza di fare qualcosa di importante, dove anche noi sapevamo che avevamo una responsabilità, perché tutti e tre, insomma, facciamo cinema perché vogliamo raccontare storie che possono trasmettere emozioni, e queste emozioni poi eravamo anche convinti, mentre realizzavamo il film, che potevano arrivare ad un pubblico molto più ampio, non solo magari il pubblico LGBT.
Ma la cosa che stupisce molto è che c'è un equilibrio sia narrativo che di dialoghi, soprattutto molto azzeccati, molto centrati e veri. Io ho riso svariate volte, anche i miei colleghi che l'hanno visto hanno riso, perché non è un film sulla comunità, su persone che abitano la comunità LGBT fatta per altri, ma è fatto per sé, e quindi è molto più vero, no? È molto più centrato, è molto più centrale. E la costruzione di questo mondo, no? Del mondo di Maschile Singolare, come è nata? A parte la storia, veramente, cioè avrete avuto una storyline e poi da lì avete creato tutto il mondo, tutti gli intrecci, tutti i personaggi collaterali, tutte le intersecazioni tra una storia e l'altra. Matteo, che mi guarda con occhi terrorizzati.
No, nel senso, mi hai lasciato senza parole, non saprei come aggiungere, come verbalizzare in maniera più, più completa e di come hai fatto tu. Allora, siamo partiti appunto dagli archetipi, perché nessuno dei tre è Tarantino o i fratelli Coen, quindi noi abbiamo cercato di fare una cosa che fosse alla nostra portata e abbiamo cercato di puntare alla semplicità e a quei meccanismi narrativi in cui chiunque, da noi a ragazzi più giovani o signore di la casalinga di Voghera o chiunque, potesse identificarsi e potesse partecipare alle emozioni, al percorso del protagonista, che in questo film appunto c'è un protagonista assoluto. Giancarlo Cummare è in ogni scena, il personaggio di Antonio, seguiamo proprio il suo percorso, nonostante sia un film che anche per certi aspetti è corale, perché comunque abbiamo voluto dare una caratterizzazione molto forte a tutti i personaggi di contorno e abbiamo trovato anche lì attori straordinari che sono riusciti a portare un po' del loro a tutti i personaggi e coi quali abbiamo lavorato a lungo, li abbiamo ascoltati, abbiamo provato tantissimo insieme a loro e alcune suggestioni sono arrivate persino da loro. Abbiamo modificato la sceneggiatura in corso, quindi con la massima libertà, perché appunto essendo un'opera autoprodotta non avevamo nessuno, non avevamo un committente, il committente eravamo noi, quindi
che è una grande libertà,
è una grandissima,
cioè, è un
libertà.
Rischio da pazzi, però è una grande libertà,
è un rischio da pazzi, ma è stato un rischio calcolato, perché comunque non abbiamo mai voluto fare il passo più lungo della gamba, cioè quando l'abbiamo scritto, cioè non abbiamo messo automobili che esplodono, scene d'azione, cioè l'abbiamo scritto pensando a una storia che potesse anche essere autoprodotta in maniera soddisfacente e credibile, perché alla fine poi quando uno guarda un film non è che pensi quanto hanno speso poco, allora mi è piaciuto, no, un film lo guardi e non sai nulla della storia del film, magari un appassionato sì, ma il pubblico generalista guarda un film e vuole una storia che funzioni.
Secondo me la cosa più importante per riallacciare a quello che diceva Matteo è che appunto, sapendo di non poter realizzare un film spettacolare, io amo il cinema di genere, però effettivamente lo spettacolo era nel percorso dei personaggi e nelle emozioni che provavano, e la sfida era poter renderle empatiche per un pubblico ampio, e penso che ci siamo riusciti, e molto secondo me dipende da un fatto che è condito da episodi che comunque sicuramente di un mondo che noi tre conoscevamo, e, perché comunque è un mondo che abbiamo vissuto, e soprattutto secondo me l'abbiamo affrontato da un punto di vista estremamente originale, nel senso che comunque non abbiamo mai cercato le cosiddette scorciatoie narrative per in qualche modo colpire il pubblico, ma effettivamente portarlo dentro questa storia e far sì che qualcuno ci si affezionasse, tanto che molti degli spettatori che hanno visto in anteprima il film hanno detto che effettivamente quando vedono questi personaggi riconoscono amici,
sì, no,
amiche.
Fatto, assolutamente, quello è pazzesco, cioè la cosa secondo me, tutti della comunità LGBT o no, chi se ne frega, si riconoscono in qualcuno,
esatto.
O conoscono qualcuno che è come quello che stanno vedendo.
Esatto, io ti dico una cosa, quando proprio abbiamo anche composto il cast, dopo che Antonio eravamo sicuri che l'attore perfetto per quel ruolo era Giancarlo Cummare, io ho pensato questo, ho detto guarda Matteo, Giuseppe, ma Michela Giraud è perfetta, tutti vorrebbero un'amica frociarola come Michela Giraud, o uguale quando abbiamo pensato al personaggio di Luca, il fornaio che dà il primo lavoro della nuova vita, diciamo, ad Antonio. Luca per fare il fornaio era perfetto Gianmarco Saurino, perché tutti vorrebbero, diciamo, un datore di lavoro come lui, che poi rappresenta un po' l'archetipo del maschio alfa,
del fornaio anche,
esatto,
perché,
no, esatto.
Fornaio maschio alfa.
E però ecco la cosa importante, e qui insomma è giusto quello che ha detto Giuseppe e anche quello che ha detto Matteo, e cioè che noi sì abbiamo lavorato sui personaggi, sugli archetipi, però secondo me anche grazie alla bravura degli attori li abbiamo resi veramente tridimensionali, vivi, reali, e non sono diventate delle macchiette. Il problema secondo me in passato, non tanto recentemente, di alcuni film che hanno raccontato personaggi dell'ambiente LGBT è che spesso ti accorgevi che erano un po' di maniera,
sì,
rischiavano
sì,
di essere, diciamo, un pochino costruiti. Invece secondo me il film viene apprezzato da tutti, ma in particolar modo dalle persone LGBT, è perché veramente ci si riconoscono, perché vedono tanti tratti comuni e tutti i difetti, i problemi. Non c'è un personaggio buono, uno cattivo, c'è tanto grigio. Secondo me, anche penso al personaggio interpretato da Carlo Calderone in maniera splendida, un po' l'antagonista, perché è il marito che lascia Antonio. Anche lui è un personaggio molto forte, perché effettivamente ha anche dei lati estremamente positivi, è molto simpatico, non faccio spoiler, ma a un certo punto torna, capisci anche attraverso un flashback effettivamente, insomma, la sua dolcezza. Quindi non c'è veramente il nero e il bianco. E questa cosa, secondo me, veramente ha funzionato.
E sentite, invece, quando siete stati sul set in due, che è una cosa che mi incuriosisce da bestia, proprio capire come si stabilisce un equilibrio di regia in due.
Guarda, io lo dico sempre, noi, questo vale per tutti e tre, ma specialmente per me e Matteo, che siamo amici, ma se devo trovare un pregio a Matteo è quello che non è permaloso, un po' come me, quindi tranquillamente ci diciamo e ci insultiamo senza nessun tipo di problema. E secondo me è il sale del confronto, nel senso che quando avevamo delle idee diverse, il cinema ti permette rispetto al teatro di fare due ciak diversi, quindi di provare alcuni tentativi e poi al montaggio quello che funziona di più si inserisce. E questo, secondo me, è stata la chiave. Cioè, in tante occasioni ci siamo scontrati, però spesso credo che poi al montaggio Matteo si è accorto che magari avevo ragione io o viceversa. Quindi sostanzialmente il modo migliore di lavorare è quello di saper ascoltare e allo stesso tempo, in modo sincero, comunicare quando non sei convinto di una cosa, nel modo però giusto.
Però scusa, vai.
Mi permetto una piccola aggiunta: in realtà nell'80% dei casi eravamo d'accordissimo su tutto, perché comunque c'eravamo preparati bene, ci siamo scannati per un piccolo 20% per delle cose, delle minuzie, però ci siamo scannati, però insomma fa parte del gioco, e farlo appunto con degli amici è sempre, cioè, lo vivi in un modo diverso, perché poi alla fine, cioè, sai com'è fatto l'altro, se si è arrivati allo scontro, comunque dopo si trova il modo di ricucire. Cioè, litigavamo tutto il giorno sul set, è stato anche divertente per i membri della troupe, per gli attori.
Giuseppe dice: ma insomma, divertente.
Sì, no, fino a un certo punto, cioè, c'erano delle volte che chiaramente c'erano delle tensioni palpabili, però tipo anche dopo una giornata in cui ce ne eravamo dette di tutti i colori alla sera, che fai? Vabbè, dai, andiamoci a mangiare una cosa insieme. E
vabbè, ma probabilmente perché essendo un prodotto di amicizia e di passione, cioè non è che vi hanno detto: guardate, mi dovete fare un film, fatemi sto film. Voi l'avete voluto fare, volerlo fare e doverlo fare cambia molto l'approccio, secondo me, no? E io ho un'ultima domanda da farvi, che mi incuriosisce anche ancora molto di più. Allora, avete cambiato il titolo al film? Come mai? Lui è Dagli, sempre quando le domande più è sempre Giuseppe.
Lo dico io, però Giuseppe è giusto che lo dice.
Non era stata mia madre a dire che si doveva chiamare maschile singolare.
Abbiamo fatto. No, allora.
Avete fatto un.
Ci sono stati tanti brainstorming su questa cosa, ti devo dire la verità. Il primo titolo era un titolo comunque efficace e comunque connesso alle tematiche del film. Tu che l'hai visto avrai sicuramente capito per quale motivo. È anche vero che però noi raccontiamo una cosa in questo film, non voglio fare spoiler per chi ci ascolterà, comunque capire come esaltare, come valorizzare la propria individualità, che non vuol dire star male in coppia o star bene per forza solo da singolo.
Single, sì.
Però noi volevamo raccontare questa cosa, volevamo che questo messaggio, che questa nota arrivasse in maniera diretta, quindi per quanto fosse delizioso il titolo a cui tu fai riferimento, abbiamo scelto per quest'altra soluzione che per noi è altrettanto importante, altrettanto significativa.
No, aggiungo solo questa cosa, che il titolo, perché così lo capiscono tutti, il titolo iniziale era Mascarpone, perché è un elemento fondamentale, non aggiungo tanto perché poi chi vedrà il film potrà comprendere, però era molto più di impatto Maschile Singolare, perché si riallacciava al tema del film, che secondo me è molto importante. Io ho fatto una riflessione, perché ormai ho 37 anni, quando l'abbiamo scritto ne avevo 35, mi sono accorto che praticamente tutte le persone single a quell'età, sia appartenente al mondo LGBT o etero, hanno effettivamente delle difficoltà nella società, nel senso vengono viste con un occhio diverso, ma non solo sul lavoro, ma anche per un semplice invito a cena o un evento o alle vacanze. E io mi sono detto questa cosa, secondo me è importante invece ribadire questo concetto, ovvero che single non vuol dire solo, vuol dire che tu sostanzialmente sei invece alla ricerca ancora probabilmente di un tuo percorso, di una persona che ti possa accompagnare in questo percorso, ed era importante riflettere su questo. Secondo me, quindi, Maschile Singolare è il titolo giusto, perché in maniera molto diretta faceva arrivare questo spunto, che poi è quello del film.
Io adoravo Mascarpone, posso dire, il titolo Mascarpone
sarà
mi era piaciuto
da piccolo spoiler.
Ah, ecco, molto bene. No, anche perché infatti ragionando come ragionano poi i buyer internazionali, un nome, un titolo maschile singolare ci sta, Mascarpone è molto più catchy, molto più acchiappante.
È gustoso, vero?
Sì. Però
è anche più erotico.
È anche più
non so perché io ho sempre avuto questa
sì perché
idea.
Ti porta ad immaginare chissà quale concezione, chissà quale coinvolgimento di quella parola in quello che vai a vedere, vero?
Però, non è 9 settimane e mezzo il film, ci dispiace per gli spettatori in ascolto.
No, non è 9 settimane e mezzo, però è un film delizioso, secondo me. Cioè, noi ci siamo proprio, ci siamo veramente innamorati. Difatti, abbiamo fatto Carte False per riuscire a fare quest'anteprima, ci siamo riusciti.
E noi siamo onorati di aver ricevuto il vostro invito, di presentarlo qui a Torino, in questa città bellissima, nella cornice di un evento storico.
Anche perché, diciamo, il film uscirà su. Ditelo pure.
Prime Video. Il 4 giugno,
e quindi riuscire a vedere il film in sala una volta almeno mi pare duopo, come si dice. Bene, allora grazie mille, io ringrazio Matteo Pilati, Giuseppe
Raduso,
lo sapevo,
è nobile.
e Alessandro Guida per essere stati con noi. Io sono Angelo Acerbi per Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.